Caccio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Buonasera, buonasera e benvenuti a Calcio Sprint. Dagli studi di Radio IBR Scampia Studi, stasera devo dire la verità, un poco più freschi del solito, quindi condizionatori spenti. Io vi do il benvenuto nuovamente e vi dico che stasera la redazione è ricca di persone. Ho fatto il conto che saremo in 9, meno me, che vi do soltanto il benvenuto perché se ne mette a parlare pure io alla fine, e saremo in 8. Quindi bando alle ciance. Sappiamo anche che De Laurenti sta pianto in pubblico. Forse voi non lo sapete perché è una cosa recente. Lo riporteremo domani mattina sul Napoli Online con il video. De Laurenti si è commosso nel leggere una lettera ai tifosi. Poi è intervenuto il responsabile addetto stampa del Napoli, insomma, dicendo che lo sentirete e poi lo sentirete, non voglio dire niente io stasera. Stasera alla conduzione ci sarà Gabriella, la mia coordinatrice, e in studio ci stanno tutta una serie di persone che, dato che io ho un'età certa, ho una certa età, vedete voi, dovrei scrivermeli tutti quanti. Passo la famosa palla a lei, che tiene non scritto l'elenco perché lei è molto più giovane di me. E buonasera a tutti e arrivederci.
Buonasera, buonasera, ciao. Ciao Pino. E questo sul molto più giovane, insomma, ci potremmo ragionare, però accetto molto volentieri la cosa. Salve a tutti i nostri ascoltatori che sono qui su Radio IBR Scampia, che vogliono sentirci parlare di calcio alla nostra maniera, con tranquillità, senza urlare e facendolo come se stessimo ecco davanti ad un caffè, a volte forse anche troppo, però cerchiamo di rendere la nostra redazione, la nostra trasmissione familiare. E infatti vado a presentarvi tutti gli amici, i redattori e le persone che fanno parte con me del napolionline.com. C'è la mia amica di sempre, Emilia Verde, o Magica Emi se preferite, perché comunque in radio molte volte bisogna essere un po' magici. Ci sono i nostri due redattori, che sono redattori anche fonici, quindi si ingegnano per il nostro giornale e per la nostra trasmissione sempre in maniera molto carina e gentile, Riccardo Cerino ed Emanuele Arinelli. C'è dopo un breve periodo di assenza, perché poi ognuno, insomma, ha i suoi impegni, le sue cose, i suoi studi da portare a termine, insomma, c'è anche l'altra vita, dico io, da vivere. C'è Simone Di Maro, che è il nostro redattore che mancava da un po', e poi ovviamente in itinere vi presenterò gli ospiti che verranno ad arricchire la nostra trasmissione. Allora, penso di aver presentato tutti e ringrazio ovviamente il regia, il grande capo Valerio Granato, perché senza di lui, insomma, microfoni, software e tutte queste cose tecniche di cui io capisco veramente molto molto poco, insomma, non avrebbero storia, e invece lui ci consente di essere qui a parlare con voi, quindi grazie Vale. E ritorno all'argomento principe della nostra trasmissione, il calcio. Dicevo la volta scorsa che non lo so a voi, ma a me sembra di essere nel pieno della stagione, nonostante il Napoli abbia giocato, il Napoli, la Serie A, insomma, abbia giocato soltanto tre giornate, insomma, ma sono state delle giornate talmente particolari e si è saltati da un'emozione all'altra, che a me mi sembra che, insomma, le cose vadano avanti da un bel po', ovviamente con tanto altro bel po' da vedere. Fortunatamente mercato chiuso, fortunatamente adesso si incomincia a parlare di campo, sperimenteremo non personalmente, ma una nuova Champions League. Insomma, ci sono cose da vedere. I nostri redattori si occupano sia di calcio giovanile che di serie B, di serie minori, quindi c'è un panorama completo di quello che è il mondo del pallone napoletano, ed è per questo che vi invito sempre ad ascoltarli, perché in maniera molto garbata mi daranno le dritte giuste. Vado ovviamente dalla mia amica Emilia, se so che è tornata da poco, ma come sempre al suo posto di combattimento, per essere qui con noi. E niente, soltanto che si ritorna in campo, Emi, in una sfida che è sempre molto molto particolare e sentita, quella insomma allo stadio di Cagliari, più sentita dagli isolani, devo dire la verità, però comunque storicamente una partita ostica, nella quale ritroveremo un allenatore che è il mago della salvezza, dico io, perché Nicola questo è, e due calciatori che a Napoli insomma vengono ricordati con piacere, Gaetano ed anche Sebi Luperto. Partita complicata, giusto?
Sì, Gabri, buonasera ai nostri amici in ascolto. Do anche io il benvenuto a tutti quanti alla nostra, scusate il vanto, bellissima trasmissione Calcio Sprint. Sì, diciamo che a parte che non vediamo l'ora di rivedere il Napoli in campo, che giocherà domenica contro il Cagliari. Partita sempre piuttosto, io direi più che ostica, sempre strana, mi ha dato sempre questa sensazione. Il Cagliari di Nicola ritroverà ovviamente anch'esso i nazionali che sono ritornati, Marin, Luvumbo, Cerri, eccetera eccetera, e diciamo che l'unico problema per il tecnico sardo è Petri, sì, ho detto bene, credo che darà forfè per la partita col Napoli, ma per il resto è così come hai detto tu, ritroveremo gli ex azzurri Luperto e Gaetano che chiaramente si dice felice di essere al Cagliari, ma che resterà sempre azzurro nell'anima. Però a parole sue, ecco, lo dico a parole sue, sarà sicuramente una bellissima gara. Ripeto, per quanto riguarda la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, è sempre io la vedo sempre, le due settimane di sosta le vedo come un momento di stand by, quella cosa che io non la condivido tanto sta sosta, perché specie ecco per il Napoli che stava carburando, no, come si suol dire. Poi sta sosta, vabbè, si riprende adesso, spero di rivedere chiaramente il Napoli nella stessa forma, stessa condizione, spero di vedere Lukaku titolare. Non credo che troveremo i due nuovi, gli scozzesi, McTominay e Gilmour, chiaramente, perché penso non abbiano avuto proprio tempo e modo di, diciamo, poi con Mister Conte non si può mai sapere, perché i suoi allenamenti sono talmente tosti, talmente belli, intensi, che magari hai visto mai che almeno McTominay lo vediamo in campo, magari per pochi minuti, magari verso il finale di gara. Resta il fatto che personalmente non vedo l'ora di assistere a Cagliari-Napoli, Gabri.
È vero. Tanto tempo, perché ci siamo fermati sulle emozioni del finale di Napoli-Parma, che ha racchiuso in 7-8 minuti tutto quello che poteva succedere in una partita di calcio, e poi comunque c'è la questione McTominay, perché effettivamente potrebbe fare il suo esordio, anche perché non dimentichiamo che Anguissà penso sia l'ultimo a tornare, dovrebbe essere tornato oggi da pochissimo.
Gabri,
insomma,
perdonami se mi riprendo un secondo la linea. linea, perdonami, no, ti chiedo scusa, ho sbagliato il nome del centrocampista del Cagliari, Matteo Prati. Grazie.
Sì, figurati, era un lapso, comunque non c'è problema, figurati. E quindi, insomma, stiamo aspettando di vedere, anche di vedere se effettivamente ci sarà questo famoso cambio tattico, questo Olivera braccetto. Io non amo molto andare a definire i giocatori con queste definizioni, diciamola tutta, perché a volte una definizione va a inglobare il ruolo di un calciatore e lo rende meno libero. Però oggi si dice così, per me saranno sempre terzini, ali, mezze ali e seconda punta, e se esistesse ancora la seconda punta Raspadori non avrebbe problemi di inserimento in una squadra, invece gli vogliono far fare altro e il ragazzo va in confusione, però questa è un'opinione personale. Vado da Simone proprio in questo senso. Simo, proprio per questo cambio tattico che molto probabilmente potremmo vedere in difesa, quindi diciamo potrebbe toccare a Mazzocchi tra virgolette riposare se Conte dovesse effettivamente fare questi cambi, e potremmo vedere anche un centrocampo diverso, perché in effetti rientrando oggi Anghissà non dà tutte quelle garanzie per diciamo fare 90 minuti di un certo livello a Cagliari. Tu che dici?
Sì, sicuramente con il mercato che è stato fatto, soprattutto negli ultimi giorni, sono tante le variabili a disposizione di Conte, anche come modulo. Io penso che lui ripartirà e continuerà col 3-4-2-1 almeno per un po' di tempo, perché lo ha detto più volte in conferenza, no? Non è proprio un fautore del vecchio modulo che usava il Napoli, il 4-3-3 con la difesa a 4. Si è parlato di 3-5-2, ma anche qui io la vedo un po' complicata, perché i giocatori che ci sono adattabili a questo modulo, però poi avresti un po' problemi numericamente al centrocampo, anche con la permanenza di Coloruccio. Sono 5, ok, ma ti mancherebbe comunque una mezzala. Poi davanti devi vedere il discorso delle due punte, Politano, Clara, Gong, lo stesso Neresh, no? Sono giocatori questi che potrebbero non avere difficoltà, perché sono giocatori importanti, no? Soprattutto Clara e Davide Neresh, però potresti un po' sprecarli, no? E quindi non lo vedo come modulo. 4-2-3 potrebbe essere una soluzione per sfruttare al meglio anche le qualità di alcuni calciatori, però credo che Conte continuerà ancora su questa linea. Diciamo che se vogliamo trovare una picca al mercato, è mancato l'acquisto di un laterale destro tutta fascia, o magari di un braccetto che numericamente avrebbe consentito di avere meno problemi, però dovendo affrontare sul campionato penso che la rosa sia estremamente competitiva.
Sì, in effetti sì, è ovvio, insomma, se avessimo messo le famose ciliegine sulla torta con l'esterno, insomma così, il braccetto sarebbe stato perfetto, però direi che c'è la possibilità di far bene con questa rosa, fermo restando insomma che c'è un impegno soltanto importante, senza sottovalutare la Coppa Italia, dico io, perché tutte le manifestazioni vanno onorate. Io sono una di quelle che dice l'Europa, anche la Conference va onorata, perché è un impegno europeo ed è così che deve essere. Penso che ci sia in linea la nostra prima ospite, è così o mi sbaglio? No, ecco. Non mi sbaglio.
Ciao, allora, Gabri.
Ciao, ciao Alessia. Allora, per i nostri amici ascoltatori, è qui con noi l'amica di Calcio Sprint, mia personale, di tutta la nostra redazione, conduttrice, giornalista con l'occhio in Casa Napoli, ma anche nella zona di Caserta, insomma tutto quello dove c'è un pallone che rotola, lei c'è, Alessia Bartiromo. Ciao Ale, benvenuta.
Ciao Gabri, grazie mille anche della bella presentazione, un saluto a tutti.
Ma figurati, stavamo ovviamente parlando del Napoli, capirai, insomma, come se quando ci incontriamo facessimo molto, molto altro. Parlavamo della sfida di Cagliari, di questi presunti cambi che potrebbero o non potrebbero esserci con la posizione di Oliveira a braccetto, che ne so, un McTominay che potrebbe esordire, visto insomma un Anguissa che praticamente torna un'ora prima della gara e tutto, e non ci eravamo ancora soffermati però sull'allarme Quara. Insomma, è rientrato questo allarme, però diciamo che quando ci sono le nazionali così c'è sempre un tantinello di ansia per quanto riguarda le condizioni in cui questi ragazzi ci vengono restituiti, tenendo conto che per Conte, scusate il gioco di parole, il georgiano è fondamentale, insomma un pochino di timore l'avevamo avuto, giusto?
Eh sì, e non solo per Conte è fondamentale, ma anche per me, perché l'ho appena acquistato a Fantacalcio, quindi un doppio danno, Gabri, purtroppo. Scherzi a parte, sì, diciamo che la sosta per le nazionali, che poi sosta non è mai, perché soprattutto nel caso delle big del campionato e quindi anche del Napoli, tanti azzurri volano spesso anche oltreoceano e quindi sono sottoposti a veramente delle fatiche incredibili, tornando poi molto a ridosso delle gare di campionato. Ovviamente è un problema un po' di tutti, non solo del Napoli, e credo che proprio per questa ragione, rispondendo ad una delle tue prime domande, Conte pensi più effettivamente a qualche cambiamento per come è possibile a centrocampo e non soltanto in difesa, anche perché lui ci tiene tantissimo, come ben sappiamo, come diceva anche prima Simone, non solo al modulo ma anche a tutti i meccanismi difensivi che devono essere perfettamente oleati, quindi non credo che vada di nuovo a stravolgere tutto. Poi con una trasferta sempre ostica e difficile su un campo da sempre molto complicato come quello di Cagliari, quindi credo anch'io che andrà un po' avanti così, valuterà sicuramente le condizioni fisiche dei suoi calciatori. E per quanto riguarda Kvaratskhelia, credo che forse, spero anzi, si sia un po' esagerato, perché dovrebbe essere niente di troppo serio, quindi magari la stima che è stata fatta inizialmente anche un po' scaramanticamente potrebbe diminuire, quindi lo potremmo ritrovare non troppo tardi già in campo. Però effettivamente ogni sosta per gli impegni delle nazionali crea veramente un'ansia incredibile per tutti gli allenatori, che si vedono poi privare di tantissime pedine che non tornano poi effettivamente a casa al top della forma. Ne abbiamo visti tantissimi poi fermi per infortunio in tutte le squadre praticamente di Serie A.
Meno male che c'è qualcuno che ha preferito restare a Castelvolturno per allenarsi un tantinello di più, gli altri in giro per il mondo, qualcuno che insomma si è fermato un momento e ha detto c'è bisogno di me, e quindi mi hanno tanto voluto, fammi fare insomma bella figura. Ale, io ovviamente adesso do la linea un pochettino ai miei amici e colleghi per farti fare insomma, per farti punzecchiare, farti fare qualche altra domanda. Per esempio, certo. Riccardo, ci sei, mi ascolti? Hai una domanda da fare a Ale? Lo sai, ormai la conosci, di calcio si può parlare tranquillamente, quindi che sia tecnica, che sia tattica o che sia anche quel tattinello di folklore, si può parlare con Ale, vai.
Ciao Gabriella, ciao a tutti, ciao Alessia, piacere di ritrovarti. Ciao. Sì, ho ben due domande, quindi ti trovo sul punto. Allora, volevo chiederti Alessia un tuo parere sull'inizio di campionato della Casertano, un campionato iniziato un po' a rallentatore per la squadra campana dopo l'eliminazione playoff un po' rocambolesca dell'anno scorso. Due punti in tre partite, una sconfitta rocambolesca. Come pensi possa proseguire il cammino della squadra campana? E poi, lato Napoli, volevo chiederti un parere sulla situazione di Mario Rui. Mario Rui che rischia di essere praticamente di far la fine di Demme restando fuori rosa, a meno che le squadre turche, il cui mercato chiude domani, non arrivino ad un accordo che convinca il calciatore. Grazie.
Grazie a te delle due belle domande. Inizio dalla prima, quindi inizio parlando della Casertana. Di nuovo una grande rivoluzione dopo l'eliminazione dai playoff della scorsa estate. Eravamo tutti un po' convinti, anche noi addetti ai lavori, che ci fosse la possibilità, forse per il primo anno, dopo un bel po', di tante riconferme, quindi poter ripartire con un'ossatura forte in squadra. Invece ci sono stati nuovamente tanti cambiamenti, a partire dalla parte tecnica, lo stesso tecnico Iori che è subentrato a Cangelosi quest'estate, ma anche tantissimi altri calciatori che sono andati via, non per ridimensionare il progetto, ma per dare proprio una scossa, uno spirito anche diverso, perché si è scelta una linea più giovane, quindi di calciatori anche di prospettiva, ma facendo al contempo contratti lunghi e con pochissimi prestiti, quindi tutti i calciatori di proprietà della Casertana sui quali la società ha puntato tanto, quindi anche questo è un dato, possiamo dire, molto importante. È vero, un inizio campionato ancora molto altalenante, si pensava soprattutto che al Pinto ci si potesse riscattare proprio da quella bruciante eliminazione ai playoff contro la Juventus Next Gen, invece è arrivato una sconfitta e rimonta. Io ero allo stadio, ma praticamente clamorosa, perché la Casertana aveva in pugno quella partita, ma ha pagato molto un po' di ingenuità dei suoi calciatori più giovani. Poi, essendoci stati appunto tanti cambiamenti, anche loro si stanno abituando, anche perché le ultime pedine sono arrivate praticamente da pochissimo, quindi in tanti avevano pochi minuti nelle gambe, si stavano conoscendo ancora. Quindi secondo me la vera Casertana la vedremo tra un po', spero già sabato sera nel derby contro la Turris, che è una partita poi non solo bella ma anche molto sentita, ovviamente, come ogni derby. Quindi sono comunque ottimista, credo che possa fare un buon campionato, magari puntando sempre ai playoff. Manca qualcosina per quanto riguarda appunto l'esperienza, qualche altro calciatore di categoria, però secondo me con l'entusiasmo dei nuovi ragazzi e coloro che sono rimasti anche dallo scorso anno, mister Iori che è molto bravo e preparato, si possono fare comunque belle cose. Su Mario Rui ti dico che secondo me il mercato del Napoli è stato sicuramente buono, ottimo, però ci sono state tante situazioni gestite male e questo fa scendere la media voto che do appunto allo stesso mercato azzurro, perché leggo spesso voti altissimi 8, 9, ma anche tutte queste situazioni vanno a minare non solo la serenità del gruppo, ma anche gli equilibri della società, quindi soprattutto quando determinati calciatori, ovviamente scomodiamo il solito Osimhen, ma lo stesso Mario Rui, erano in uscita già da tempo, è paradossale che determinate situazioni, determinati problemi tra contratti e volontà degli stessi calciatori poi vengano risolti soltanto last minute o persino non risolti, perché come dicevi giustamente tu si può rischiare anche questo. Come ha detto stesso il suo procuratore, ci sono state tantissime offerte da tanti top club d'Europa che lo stesso Mario Rui ha rifiutato quasi per una questione di principio, quindi la gestione in generale di questo caso non mi è piaciuta assolutamente, ma spero che appunto nelle ultimissime ore al photo finish si possa trovare un accordo appunto per far sì che possa andare in Turchia, per il bene sia del Napoli che per lo stesso giocatore, che poi in azzurro ha dato veramente tutto. Quindi mi dispiace sempre quando ci sono queste situazioni e spero che il Napoli per la prossima sessione di mercato, ma ancora di più per il prossimo anno, possa fare ancora più tesoro di quello che è successo con determinate pedine quest'anno e fare ancora una volta un piccolo salto, un piccolo grande poi salto di qualità qualità e di maturità nel gestire meglio anche queste situazioni, e lì sarò pronto a dare poi un bel voto totale al mercato.
Attesa del 10 di Alessia al mercato del Napoli, perché l'anno prossimo allora 10 vogliamo.
Speriamo, insomma, speriamo.
Presidente, è il 21esimo anno, andiamo alla ricerca del 10, insomma, penso che si potrebbe fare. Voglio passare, cambiare un tantinello argomento, perché come vi ho detto prima, nella nostra trasmissione Il Calcio Giovanile, Il Calcio di B, ci sono dei nostri redattori che si interessano in maniera molto precisa, perché non esiste soltanto il Napoli, giustamente, e quindi per avere una sintesi di quella della giornata di B che si presenta, passo il microfono o la palla, per meglio dire, visto che stiamo parlando di calcio, al nostro redattore Emanuele Arinelli.
Sì, ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera Alessia. Sì, un campionato di B, siamo una giornata avanti rispetto al campionato di Serie A, questo weekend si giocherà la quinta giornata del campionato di B. Per ora abbiamo già, è prestissimo, però già le prime sorprese, anche le prime delusioni. Parlava prima Alessia della delusione provvisoria in C della Casertana, mentre in Serie B troviamo le prime due vere delusioni, sono sicuramente Sampdoria e Bari, dove c'è stato l'esonero dell'allenatore Andrea Pirlo e il subentro di Sottil. Quindi la Sampdoria comunque prende un allenatore di una grandissima esperienza, l'abbiamo visto sempre in Serie A Sottil con allenare l'Udinese, fare bei campionati con la squadra friuliana. La squadra che sta sorprendendo tutti in Serie B, che attualmente è in testa alla classifica, è una squadra campana ed è la Juve Stabia, che ha totalizzato 8 punti in 4 partite, ma quello che colpisce soprattutto nella squadra campana è sicuramente la fase difensiva, con solamente 2 gol in 4 partite, con 2-0-0 in trasferta a Frosinone e Catanzaro, e poi la vittoria con il Mantova e Bari, rispettivamente 1-0 e 3-1. 3-1 sul campo del Bari è la prima, quindi comunque un exploit clamoroso. E sulla Juve Stabia va detto che loro, le prime 4, nessuna di queste l'hanno giocata al Romeo Menti per vari problemi. Dovrebbero poi nelle prossime settimane rigiocare al loro stadio, mentre infatti la vittoria col Mantova, che se andiamo a vedere è in casa, però hanno giocato in quel di Piacenza. L'altra squadra campana che sta un po' è partita bene o male, si aspettava sicuramente altro, è la Salernitana, che in casa sta facendo, come faceva anche in Serie A, il suo punto forte, quindi ha vinto 3-2 con la Sampdoria e 2-1 all'esordio di una partita rocambolesca, perdeva 1-0 e poi al 95esimo è rimontata col Cittadella, e poi due sconfitte a Mantova e sul Tirol. Sicuramente dalla squadra di Martuscello ci si aspetta di più. Petrachi ha fatto un gran lavoro, perché ricordiamo che la Salernitana è retrocessa in Serie B, però non con una squadra da, passatemi il termine, da quattro soldi. Comunque stiamo parlando di una squadra che aveva in campo tra Dia, Shauna, il difensore Dani, Luke Bradaric, era una squadra importante, quindi mandare via questi giocatori che chiaramente avevano dichiarato di non voler giocare nel campionato di B è stato comunque un grande lavoro, un problema per Petrachi, che però piano piano sta riuscendo a trovare la quadra. Sul Bari, proprio noi conosciamo i proprietari di questo glorioso club, perché come tutti noi conosciamo il Bari come una squadra che, una piazza che merita di stare in Serie A, sta avendo problemi. Ricordiamo l'anno scorso il play out vinto contro la Ternana, e quest'anno sta facendo molta fatica, nonostante ha comunque un allenatore esperto come Moreno Longo, che ben ci ricordiamo che anni fa ottenne una promozione con il Frosinone, poi in Serie A si è salvato nel periodo del Covid, ce lo ricordiamo meglio, col Torino, riuscì a salvare il Toro, e adesso riparte da Bari, quindi nel campionato, quello di B, dove lui è molto esperto, anche se sta trovando molta fatica. Sicuramente la prestazione, l'ultima 0-0 contro la Sampdoria ha ridato un po' di diciamo questa di emozioni alla squadra, la squadra pugliese, però si chiede molto molto di più sia alla proprietà ma che soprattutto alla squadra. Campionato di B che parte già da domani venerdì con l'anticipo tra Cesena e Modena e diciamo il grande big match, quello che io almeno ritengo big match, è soprattutto tra Juve Stabia e Palermo, quindi vediamo la squadra campana se riuscirà a confermarsi contro il Palermo che è parte sempre con il progetto di Citigroup, una delle favorite. L'anno scorso ha deluso tutti, ci si aspettava sicuramente un qualcosa di più, quest'anno deve riconfermarsi perché sappiamo tutti che ha preso uno degli allenatori più promettenti del campionato, ossia Dionisi, che ha un'esperienza vastissima in Serie A, l'abbiamo visto sia nella promozione dalla B alla A con l'Empoli e sia negli anni del Sassuolo, che ha allenato comunque grandi giocatori ma ha ottenuto risultati, e poi l'anno scorso c'è stato l'esonero e quindi si è rimboccato le maniche ed è partito dal campionato cadetto, mentre invece la Salernitana ospiterà in casa, come abbiamo detto, magari sarà il suo bottino, riuscirà la sua fortezza alla Rechi, ospiterà il Pisa, che però il Pisa insieme alla Juve Stabia in testa al campionato, quindi sicuramente non sarà un avversario facile per gli uomini di Martuscello.
Bella partita, bella davvero, Juve Stabia Palermo. Poi figuriamoci, secondo me ci sono delle piazze che dovrebbero stare in A a prescindere, oltre al Bari, il Palermo sicuramente, ma questo lo dice la studiosa di storia della questione meridionale, a cui piacerebbe un campionato di Serie A vero, insomma italiano in toto, ma ci arriveremo perché insomma è giusto che sia così, magari con qualche difficoltà in più, ma ci arriveremo. Ripasso la linea alla mia amica, stasera ce ne sono due, insomma Emilia e Alessia, diciamo che adesso passo la linea ad Emilia per fare una domanda ad Alessia, così faccio una diciamo un botta e risposta in rosa. Vai Emi.
Eccomi Gabri, ciao Alessia, ciao e benvenuta. Senti, io c'ho una domandina un po', diciamo così, la faccio. Allora, poi vediamo cos'è. Al netto del mood di Mister Conte a Mafatica e del mercato del Napoli, chiaramente, e delle prime tre gare del Napoli, no? Secondo te l'obiettivo è sempre solo la Champions League o la qualificazione alla prossima Champions, o magari possiamo sperare di andare oltre?
Ma sì, ma assolutamente. Allora, io sposo in toto il discorso prima di Gabri, che abbiamo poi fatto spesso sia da vicino ma anche qui in live. Credo che per acquisire la mentalità vincente giusta, il Napoli comunque l'ha avuta, perché non dimentichiamo che seppur l'anno scorso è valso come 100 anni di solitudine, però praticamente due stagioni fa il Napoli ha vinto lo scudetto, quindi un po' di mentalità vincente l'ha avuta e ce l'ha, però nessuna competizione deve essere lasciata intentata, a partire secondo me anche dalla Coppa Italia, perché poi nel rivedere le immagini dei 20 anni di questa presidenza De Laurentiis, quando i vari calciatori del passato abbastanza recente poi alzavano al cielo quella Coppa Italia, un po' di brividino me lo dava sempre, anche nel rivederle tutt'oggi, allora ovviamente tantissimo, quindi non mi dispiacerebbe assolutamente rifesteggiare o comunque arrivare in finale, perché poi le finali vanno sempre giocate, di Coppa Italia. E stesso discorso, anzi forse ancora di più, vale anche per il campionato, perché credo, tornando al punto precedente, che il Napoli appunto abbia fatto un ottimo mercato, a calciatori molto motivati che hanno sposato subito la causa azzurra, lo vediamo nei video al di là della loro provenienza, ma lo vediamo anche in campo, in tribuna, ovunque siano posizionati, si sono subito inseriti tutti benissimo. vedo Buongiorno che già parla napoletano, piuttosto che Lukaku che già è entrato a far parte dei meccanismi azzurri, quindi veramente ci sono le carte in regola per fare bene. E poi ciliegina sulla torta c'è Antonio Conte. Un po' mi ha spaventato all'inizio, quando, cioè all'inizio poi neanche troppo, però poco prima dell'inizio del campionato, in quella conferenza stampa all'esordio, perché c'era una situazione effettivamente di mercato molto particolare tra il caos Osimhen, Lukaku che non era ancora arrivato, il centrocampo che davvero era un problema. Quindi secondo me anche lui ha voluto un attimo abbassare i toni, far calare le pressioni e mettere tutto su di lui, i riflettori sulle sue parole, sulla sua persona, proprio per lasciare libera la squadra di lavorare e di esprimersi. Ma io credo molto nel potenziale della rosa, nel lavoro di Mister Conte, e a Di Maro l'ha detto in una conferenza alla quale ero anch'io presente, al di là del risultato finale di quest'anno, ma la cosa certa è che ogni calciatore ne arriverà migliorato, e secondo me già se diamo dei margini di miglioramento a pedine quali vari Raspadori, Kvaratskhelia, Lobotka, Buongiorno, Di Lorenzo, che partono già da un potenziale altissimo, secondo me ci divertiremo non poco. Bisogna avere solo un attimo di pazienza, perché i vari Gilmour, McTominay, ma lo stesso Lukaku sono in azzurro praticamente da pochissimo, quindi per vedere poi il Napoli operativo al completo ci vuole ancora un po', però anch'io sono molto fiduciosa e sono certa che un po' quell'asticella la vorranno alzare, se tutto si mette ovviamente come deve. L'importante è stare sempre là e far sentire il fiato sul collo a coloro che stanno andando al momento un po' più forte, ma neanche troppo.
Sì, in effetti soltanto l'Inter mi sembra al momento un tantinello superiore, poi il resto è tutto da verificare. Da verificare il Milan, sono da verificare le romane e da verificare la stessa Juve, perché comunque nel momento in cui c'è stato diciamo un problema chiamato Roma, e quindi una partita un tantinello più complicata, non è che abbia visto i fuochi d'artificio, insomma, per cui giocare poi a certi livelli e anche essere allenatore di alcune squadre da cui si pretende poi tanto non è affatto facile quando si è alla prima esperienza. Da questo punto di vista noi siamo con le spalle coperte, il Napoli è con le spalle coperte, perché di esperienza Antonio Conte ne ha sicuramente da vendere. Per cui insomma sono fiduciosa. Io penso che l'unica cosa che debba fare il Napoli è restare attaccato a quel treno. Poi è ovvio che insomma non possiamo pretendere, né si deve pretendere di vincere a tutti i costi, perché siamo all'inizio di un progetto. Paradossalmente questa squadra è cambiata tantissimo, è cambiata nella struttura, è cambiata nell'anima. Prima diceva Alessia, alla fine vedremo tutti i giocatori migliorati, io li voglio vedere anche sfiniti, ti giuro, io li voglio vedere sfiniti, perché io lo scorso anno sono io che a fine campionato ero sfinita, cioè psicologicamente stressata, in pratica ogni partita era diventata sfibrante. Ok, ecco, io voglio vedere loro. Penso che questi calciatori ci vanno, anche i nuovi arrivati, ma perché quando poi entri in un gruppo ci entri, ci debbano qualcosa soltanto da questo punto di vista. Solo perché io non metto mai in dubbio l'impegno, però un impegno lo scorso anno che era fine a se stesso. Adesso vogliamo un impegno consapevole, e questa è l'unica cosa che devono darci questi ragazzi, perché poi molti di loro ci hanno dato una gioia immensa, e di questo noi non dobbiamo mai dimenticarci. Però il campionato di Serie A è lungo e difficile, nonostante si dica che sia diciamo inferiore a quello di molti altri campionati europei, io penso che da un punto di vista di difficoltà non abbia niente da invidiare, perché in Italia la squadra Materasso ormai non esiste da tanto. La partita di Verona ce lo insegna, uno sgomento per 90 minuti, e non dite che non è così, fantasmi e scheletri che si ripopolavano davanti agli occhi, e poi insomma abbiamo visto che insomma tutte le squadre possono effettivamente essere pericolose. Io so che siamo in attesa di un altro ospite, ma come sapete, insomma, fra connessioni, traffico e modo di mettersi in collegamento con noi non è sempre semplicissimo, quindi dico alla regia che nel momento in cui ci sarà il nuovo ospite, insomma, un segnale dalla regia io lo vado a presentare. Adesso continuo tranquillamente la trasmissione con i miei amici redattori e passo la parola a Simone Di Maro, che sicuramente avrà una domanda per Alessia.
Sì, ciao Alessia, piacere di ritrovarti, buonasera. Senti, no, oggi è stata una conferenza, quella di De Laurentiis, c'era l'occasione, era la presentazione dello sponsor, però le parole del presidente sono state veramente importanti. E anche la commozione, insomma, tra i passaggi ha detto: Napoli finalmente non è un punto di passaggio ma di arrivo, siamo solo all'inizio di questi 20 anni. Ha parlato anche dello stadio, della riqualificazione del Maradona e del centro sportivo, e in parallelo a queste parole c'è stato comunque quel mercato che, come dicevi tu, speriamo, no? Di poter ridare un 10, magari anche un 10 e lode, un mercato secondo me veramente importante, forse il più importante dell'era De Laurentiis, perché al di là di alcune reparti che non sono stati completati, però sono arrivati giocatori di un certo spessore, calciatori che a Napoli, e sì, è vero, Higuain sono stati fatti colpi importanti, però se penso a McTominay dallo United, un investimento su Lukaku, un ultra trentenne che guadagnerà 8 milioni l'anno, oppure David Neres, che se vogliamo chiamarlo capriccio, no? Forse l'allenatore, perché in quel reparto tra esterni e seconde punte, tra Ngonghi, Politano, Kvaratskhelia, lo stesso Raspadori, Napoli è copertissimo, quindi a livello tattico non c'era il problema, però a livello tecnico è stato pagato comunque 30 milioni. A livello tecnico era un capriccio, tra virgolette, di Conte, ed è stato accontentato anche lì, senza ovviamente poi citare Buongiorno, che è stato pagato 40 milioni e si sta dimostrando un difensore top. Ecco, tutti questi investimenti, le parole di De Laurentiis, io vedo una differenza rispetto al periodo di Ancelotti, che era stato secondo me un po' lo specchietto per le allodole, no? C'è un allenatore preso di grande rilievo, di grande carisma, però che non è stato assecondato in tutto, come dimostra anche la trattativa per James Rodriguez e altre cose. Infatti il progetto dopo praticamente un anno e mezzo naufragò. E quindi la domanda è, la sensazione che ho io, non so se ce l'hai anche tu, pensi, dopo le parole di oggi di De Laurentiis e dopo questo mercato fatto a Conte, di cui De Laurentiis prova anche una profonda stima a livello umano, non solo tecnico, pensi che possa portare finalmente Napoli in una nuova dimensione, cioè quella che tutti i tifosi hanno sempre sognato, cioè questo triennio di Conte sarà veramente quel Napoli che, con una qualificazione nuova in Champions quest'anno, altri introiti, sicuramente una crescita già della squadra, della rosa, che ora è importante, Napoli che possa replicare addirittura nelle prossime sessioni questo mercato, perché Conte ha detto siamo all'inizio, ci vorranno più sessioni di mercato per finire e completare la rivoluzione che abbiamo in mente. Quindi questo segnale ti arriva, hai la sensazione che Napoli possa finalmente diventare grande?
Sì, assolutamente sì, Simone, anche perché effettivamente partendo dall'inizio io un po' avevo paura che anche Antonio Conte potesse essere nuovamente uno specchietto per le allodole, perché ovviamente era la miglior scelta in quel momento per il Napoli, nonostante i tanti nomi che giravano quest'estate, però ovviamente De Laurentiis ha scelto uno degli allenatori più forti in Europa e possiamo dire al mondo, e tra i più forti in Italia, ovviamente non solo preparatissimo ma anche un uomo carismatico, un allenatore che ancora come pochi si può permettere, anche senza la qualificazione in Champions e senza coppe, di alzare il telefono e convincere un calciatore importante, o neanche convincerlo probabilmente, per fare l'esempio di Lukaku, a sposare la causa del Napoli. Eppure no, è stato un altro punto di partenza più che un punto d'arrivo, ma soprattutto ognuno si è assunto nuovamente le proprie responsabilità. E non era cosa né facile né scontata, perché il mercato del Napoli, non per ritornare sempre nello stesso punto, era partito molto bene. Abbiamo visto tanti innesti nuovi già a Di Maro, cosa già diversa rispetto al passato, dove il mercato entrava nel vivo soltanto a fine luglio, inizio agosto, quando era già tardi, perché ormai i campionati stanno iniziando sempre prima, quindi terminare un mercato a fine agosto può essere rischioso, soprattutto per allenatori come ad esempio Antonio Conte, che amano provare, riprovare tatticamente la propria squadra e vogliono i meccanismi praticamente perfetti, quindi c'è bisogno di tempo per lavorare con questi uomini, con questo materiale umano e tecnico. Eppure poi c'è stato un rallentamento, quindi lì di nuovo abbiamo registrato un mood diverso anche da parte dei tifosi, e poi si è registrata un'altra accelerata, a dimostrazione che questo progetto Napoli c'era ancora. Era ben chiaro, perché intanto poi si è ampliato anche l'organigramma, lo staff tecnico, quindi le idee ben chiare continuavano ad esserci, ed effettivamente non si voleva dimostrare che lo scudetto di due stagioni fa è stato un caso, comunque voluto da un Napoli forte ma anche dalle avversarie che non erano probabilmente all'altezza, ma era appunto un altro punto, un altro passaggio importante per poi aprire un ciclo. Per riaprire questo ciclo però c'era bisogno di una rivoluzione, e questa rivoluzione la stanno facendo insieme Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, modificando anche quei piccoli tasselli, come dicevi anche giustamente tu, che hanno caratterizzato un po' il Napoli degli scorsi anni, quindi ingaggi più alti, calciatori che non erano soltanto di prospettiva ma anche al centro della loro maturità calcistica, come ad esempio lo stesso Lukaku, ma c'era bisogno anche di questi calciatori, lo stesso Buongiorno che è stato strappato alla concorrenza di top club non solo italiani ma anche europei, lo stesso Neres che, per quanto visto in 10 minuti e poco più sempre a gare in corsa, quei 30 milioni li sta valendo già praticamente tutti, così come l'acquisizione dei centrocampisti dai top club d'Europa. Insomma, il mercato fatto è stato importante, così come le parole di De Laurentiis, che ha sottolineato che il Napoli, con o senza coppe, è una squadra importante e sana, con i bilanci sempre positivi, o comunque strategie che poi sono andate a equilibrare anche situazioni difficili come la non qualificazione alle coppe, gli anni post-Covid che hanno creato tante difficoltà anche per i top club. E invece c'è solo un uomo al comando, ma che ci tiene veramente sia a vincere che ovviamente a fare bene con questo club, e dargli anche una dimensione diversa, più ampia, aperta, internazionale. È un visionario, lo sappiamo, può avere un carattere particolare come ben sappiamo, però le idee ce l'ha e molto spesso arriva molto prima anche degli altri, quindi sono convinta che con tanto lavoro, il famoso amma fatica, ma soprattutto perseguendo con queste scelte, organigramma ampio, scelte di mercato ben mirate e anche coraggiose, ampliando un po' sia gli ingaggi che le prospettive, effettivamente si può aprire un ciclo molto importante per il Napoli, che lo porta a stare sempre lì e nel momento giusto a sfruttare l'occasione per vincere nuovamente qualcosa di molto importante.
Sì, è vero, anche perché io sono d'accordo che al Napoli basta veramente un altro gradino per fare quel salto di qualità, completo, non manca tanto, occorre soltanto pazienza. E sì, è vero che abbiamo un uomo solo al comando, però nonostante lui sia l'essere più divisivo del mondo del calcio, perché lui è così, è capace di dividere una città, diciamo come Napoli, che è l'unica città grande, che è l'unica metropoli che ha un'unica squadra di calcio, quindi capace di convergere tutto l'amore per un'unica squadra di calcio, ha un presidente che divide i napoletani. Guardate che ci vuole, insomma, bisogna essere bravi anche in questo, perché non è mica semplice. Lui potrebbe anche utilizzare una forma di comunicazione diversa per poter, diciamo, mettere tutti sullo stesso livello e tutti a tacere, invece non lo fa, perché lui, il presidente De Laurentiis, è fatto in un certo modo. Io gli devo comunque dare atto, perché prima parlava Alessia di questi ultimi 20 anni, no? Insomma, c'è chi ne ha vissuti altri prima, chi è più giovane come voi, che quindi si è concentrato su questi. Però effettivamente, quando si vedono quelle immagini, Ale parlava dei trionfi in Coppa Italia, io so che lei ha sempre avuto una predilezione particolare per Mertens, la mia per esempio era per il Pocio Lavezzi. Ecco, io quando vedevo l'esultanza, e vedo adesso che sono passati, un decennio è passato, qualcosa del genere, da quella Coppa Italia a quell'esultanza di Lavezzi, beh, è emozionante. E di conseguenza, dopo quello, un passo alla volta, con degli errori, per carità, però siamo arrivati a uno scudetto. In Italia le formazioni che vincono lo scudetto sono 3-4, ragazzi. Noi dobbiamo purtroppo accettarla questa cosa. Quindi, quando il Napoli riesce, insomma, bisogna che ci siano una serie di, diciamo, combinazioni, vogliamo chiamarle così, che devono... tutti i puzzle, i pezzetti del puzzle in un posto non giusto, ma di più. Quindi, quando non sei abituato a vincere e ti trovi in alto, e perdere un tantinello l'equilibrio ci sta, ed è quello che è successo al presidente De Laurentiis lo scorso anno. Però bisogna dargli atto che, nonostante non sia più giovanissimo, ragazzi, e più gli anni passano, più vi posso assicurare che cambiare è difficile, ve lo dico per esperienza, è un uomo che a 75 anni si è rimesso in discussione e ha cambiato tutta la sua politica d'impresa, perché ha dato potere gestionale a qualcun altro, una cosa che lui non aveva mai fatto, neanche con 20 anni in meno. Quindi, e questo è un grosso, grosso passo in avanti per una persona che comunque ha sempre gestito le sue cose in un certo modo. Per cui diamogli ancora un attimino di fiducia a questo presidente De Laurentiis, e magari il prossimo anno ci può essere il mercato da 10 di cui parlava Ale, e qualcosa in più. Io adesso mi fermo alla qualificazione Champions. Io voglio la qualificazione Champions, restando attaccata a quel treno, quello lì, quello che sta su, e poi voglio una bella Coppa Italia. Poi, se viene altro, ovviamente, insomma, lo festeggeremo insieme, di qualsiasi cosa si tratta, anche di un secondo posto, una seconda piazza, che in un campionato italiano non è affatto da disdegnare. Adesso guardavo nei nostri riguardi dalla regia, e ho visto che si è unito a noi un altro lo straniero, perché noi abbiamo lo straniero Ale, e quindi praticamente lo saluto e gli cedo la parola. Abbiamo parlato, Marco, stiamo parlando di Marco Lepore. Gli amici di Radio IBR Scampia e di Calcio Sprint lo conoscono, sono anche abituati alla sua voce. Stasera, per qualche impegno di lavoro importante, è arrivato con un pochino di ritardo, però ci teneva ad essere qui, e infatti lo è. Marco, abbiamo parlato del Napoli, ovviamente, sia, insomma, del mercato, della partita di Cagliari, del salto di qualità, insomma, che aspettiamo, e anche di un qualcosa di tecnico-tattico. E a te ti faccio prima una domanda io, ok? Semplice, semplice, niente di complicato, perché quando uno viene da una giornata di lavoro deve essere tranquillo, ok? E poi dopo, se vuoi, puoi chiedere qualcosa ad Alessia. L'altro giorno sentivo parlare, cioè veramente in quest'ultimo tempo si parla tanto di Raspadori, ok? La mia opinione personale su Raspadori è che sia un grandissimo giocatore di talento. Il suo problema è la duttilità. cioè lo hanno utilizzato dappertutto e questo ragazzo ha perso di caratteristiche specifiche. Se il calcio fosse quello di 15 anni fa, Raspadori sarebbe la classica seconda punta, perché Raspadori è seconda punta e non avrebbe problemi. Invece adesso abbiamo cominciato a chiamarlo sottopunta, abbiamo cominciato a chiamarlo trequartista che si inserisce. Insomma, abbiamo cambiato i ruoli e non è la stessa cosa, perché il sottopunta non è una seconda punta, è Raspadori è seconda punta. Sei d'accordo oppure no?
Buonasera Gabriella, buonasera a tutti gli ascoltatori, fatemi salutare Alessia che ritrovo dopo un po' di tempo.
Ciao Marco.
Mi fa piacere sempre, sempre molto competente. Mi hai fatto una domanda non banale, Raspadori sembra quel classico, il tappabuchi, no? Cioè sa fare tutto, ma lo mettiamo in porta, ma lo mettiamo terzino, ma lo mettiamo qua e intanto passano gli anni e non si sviluppa la sua crescita professionale. Tra l'altro anche lui ha avuto un po' di evoluzioni, io ricordo le sue parole in cui diceva io mi sento una prima punta, probabilmente anche lui ora non si sente più una prima punta, ha capito che avere a che fare con difensori tignosi, grossi, strutturati è difficile se non ti chiami Montella e forse giocavi 20 anni fa. E d'altro canto anche lui a un certo punto è esploso nel Sassuolo largo a sinistra nel tridente, quindi giocando a sinistra. Io credo che lui sia un giocatore, non voglio essere blasfemo, ma stile Kvaratskhelia, cioè dategli la palla e fatelo giocare con meno sicurezza, perché lui ne ha persa nel tempo di sicurezza, perché giochi una partita sì, 4 no, 10 minuti, 8 minuti, un allenatore ti vede, un altro non ti vede, una volta ti mettono di punta, però è un calciatore che ha talento e secondo me Conte lo ha capito. Se devo dire la mia, non mi sorprenderebbe neanche trovarmi qualche volta le due sottopunte, anche se a te non piace Gabriella come espressione, Kvara e Raspadori. Perché? Perché in Eres io lo continuo a immaginare più l'uomo che risolve la partita negli ultimi 20 minuti, negli ultimi 25 minuti, con le difese stanche le fa impazzire. E Politano ovviamente si alterna a fasi buone, è un ottimo calciatore. Però Raspadori, se comincia a giocare quelle 3-4 partite e trova la fiducia, io non lo sottovaluterei anche nei titolari. Visto che abbiamo Alessia, la faccio la domanda. Mi pare che si è parlato dei 20 anni del presidente, no?
Ricordo.
Io volevo chiedere ad Alessia, facendo una premessa brevissima, ADL nei suoi 20 anni ha avuto 4 grandi crisi. La prima giustificabile, primo anno di Serie C, non ci va in Serie B, ma i palloni li ha comprati Montesano e non sappiamo neanche in che lingua l'abbia detto. La seconda crisi al secondo anno in Serie A, Reia, Donadoni, eccetera, eccetera. E poi lui si è rilanciato prendendo Mazzarri con quella cavalcata vincente. La terza crisi, gestione Ancelotti-Gattuso, si è rilanciato con Spalletti. La quarta crisi l'anno scorso, che forse è la più brutta, la più inaspettata tra quelle avute, e abbiamo preso con Conte. Cioè ogni qualvolta lui ha avuto un momento di difficoltà ha rilanciato alla grandissima e Napoli ha alzato sempre l'asticella. Questo per me è un dato di fatto e mi ha impressionato tanto, lo chiedo ad Alessia, il discorso che lui ha fatto sui fondi. Ha detto il futuro del calcio non sono i fondi e non sono quelli che salvano le proprietà e la passione dei tifosi. Tu cosa ne pensi?
Sì, ma assolutamente, in piccolo e in generale ne parlavamo anche prima, che nonostante abbia un carattere molto vulcanico, ma è un visionario. Io concordo su molte idee che lui ha del calcio, non solo italiano, ma anche delle modifiche, dei cambiamenti che il calcio dovrà portare per essere ancora appetibile, anche perché ne ha parlato anche nel momento in cui poi si è commosso. Sta diventando un gioco pericoloso, non solo economicamente, perché ormai è un business senza fine, ma c'è il destino di club calciatori in mano ai procuratori, ad accordi. Veramente si sta andando verso una strada brutta che va a snaturare poi veramente il gioco più bello del mondo che noi amiamo in una maniera viscerale e veramente poi nella sua semplicità. Quindi secondo me ragione, bisogna tornare anche un po' a quella stessa semplicità, bisogna trovare assolutamente delle soluzioni e magari ascoltare di più le idee che ha al di là dei modi a volte discutibili, perché veramente è un bravissimo imprenditore, su questo non c'è niente da dire, può dare una grande mano al calcio italiano, al famoso calcio moderno. Poi Marco, beato lui che ha solo 4 crisi in 20 anni, perché qua praticamente andiamo in crisi ogni mese noi comuni mortali, quindi 4 crisi in 20 anni possiamo dire che è un'ottima media,
ed è un merito, veramente... esatto, ed è un grande
sì,
merito.
Ma assolutamente, anche perché possiamo dire che quella vera e più profonda effettivamente c'è stata lo scorso anno, perché poi è stata una brutta situazione, ma ancora di più dopo la vittoria di uno storico scudetto, quindi possiamo dire che quella dello scorso anno, però soltanto, e può sembrare la solita frase fatta, ma è vero, soltanto quando si tocca il fondo poi si può risalire, e lui ha sempre quella voglia incredibile, perché poi non è facile per un imprenditore andare in perdita, non avere gli introiti delle coppe, eppure avere sempre quella voglia di mettersi in gioco e rischiare, perché anche quest'anno lui ha rischiato tanto, ma anche lo scorso anno. Può andare bene, può andare male, si commettono degli errori, ma bisogna avere sempre l'intelligenza di riconoscerli e cercare di migliorarsi. E lui questa intelligenza la sta avendo e l'ha avuta.
Sono d'accordo. Oh, aspettavamo un altro ospite, ne avevo parlato durante la trasmissione, poi sapete che possono esserci delle difficoltà, però questo ospite è arrivato. Io adesso vi dico qualche parola: giornalista, musicista, progetti sociali, qualcuno che identifica in pratica la squadra con la città, qualcosa che ti viene da dentro. Io ricordo di averlo fatto che ero una bambina, probabilmente quando ho visto questa città risorgere dal terremoto dell'80 che fu devastante, e veder comparire sui muri, insomma, dei vicoli dove abitavo e dove abitava la mia famiglia, delle frasi inneggianti al Napoli. C'erano ancora le pietre, c'erano ancora i calcinacci di quel terremoto che aveva fatto danni. Ecco, è stato in quel momento che io ho messo insieme, per me è la stessa cosa, Napoli e il Napoli, perché il Napoli aiutò Napoli in quel momento difficile. Una questione di passione. Io la stessa passione per Napoli e per il Napoli la ritrovo nella persona che adesso mi vado a presentare, nella sua musica, nel suo lavorare per il territorio. Vi dico due parole, nome e cognome: Nando Misuraca. Buonasera Nando, benvenuto.
Ci sono, certo. In audio? Sì, ok, perfetto.
Sì, ci sono.
Salve, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere con voi qui e soprattutto è un piacere aver accolto l'invito del caro amico Sacco. Insomma, per me è un grande piacere. Ho voluto un bene infinito ad Alessandro, come tutti quanti voi, e quindi per me ogni volta che lui mi chiamerà, qualunque cosa io stia facendo, ci sono sempre, insomma.
Grazie mille. Allora, siccome ci sono pochi minuti, saranno tutti per te, Nando, sì. Quindi preparati a questo fuoco incrociato.
No, va bene, ci sono.
Niente di te, assolutamente. Hai sempre messo il calcio alla base della città, unendolo alla musica, unendolo alla socialità, perché musica e pallone per questo territorio sono vitali. Progetti, io ricordo insomma anche quello con Renzo Arbore, col mio amico personale Gianni Conte, poi ricordo il premio Elsa Morante, insomma tutte queste cose che insomma mica niente. Ecco, sì. Da che cosa parte questa tua voglia di essere così attento alla tua città? Solo affetto, passione, diciamo spirito civile, etica sociale, diccelo tu.
È tutto una mescolanza, Gabriella, perché chi vive a Napoli e sceglie di vivere a Napoli, come ho fatto io, mette in conto che non è una città comune e quindi di conseguenza come tale devi essere anche tu per vivere per vivere, e ci può vivere bene, insomma, con tutte le sue contraddizioni e tutte le sue dicotomie. Però io ho scelto di vivere a Napoli, ho scelto di operare a Napoli. Infatti, ho, come sai, ho uno studio discografico al Vomero, e dirigo un'etichetta da 10 anni che si chiama Suono Libero Music, con la quale appunto lavoriamo per il territorio, per i giovani e non solo. Mi citavi Gianni Conte, con lui abbiamo fatto anche delle cose, discograficamente parlando, e, però siamo sempre molto attenti al sociale e ai giovani. Io stesso come cantautore ho fatto una serie di brani ispirati a personaggi del mondo sociale, quindi di impegno civile, tra questi Meari Verdi dedicata a Giancarlo Siani, per esempio. Napoli è così, Napoli è un tutt'uno con le sue viscere, e se tu sposi questo progetto di vita che è Napoli, sai che comunque Napoli, come nella mia canzone diceva Maurizio De Giovanni, è un sentimento, e di conseguenza non è possibile scindere. Cioè, perché hai scelto questa cosa? Perché è la cosa più naturale del mondo per me, unire sociale, mettermi a disposizione del territorio laddove si vedono delle cose particolari. Per esempio, il 21 settembre faremo un evento a Caivano, a Parco Verde, con Don Maurizio Patriciello. Ci sarò io, ci sarà Renato Marengo, saremo a disposizione dei giovani talenti della musica che vogliono produrre i progetti discografici. Renato Marengo è giornalista decano della musica italiana, uno dei più importanti che abbiamo in Italia, ed è il creatore del Naples Power. Naples Power, che è il movimento a cui hanno aderito Pino Daniele, James Senese, insomma, quindi nomi potentissimi. Lo facciamo perché Napoli ha bisogno di opportunità. I talenti enormi che ci sono in questa città hanno necessità di opportunità. Questo è l'unico motivo, è il motivo di cercare di dare agli altri ciò che magari tu non hai potuto avere e che ti sei dovuto guadagnare con le unghie e con i denti, lottando. Magari loro possono avere qualcosina in più in maniera più veloce, e il Napoli calcio è un termometro per questo popolo. Se il Napoli calcio il lunedì mattina ha vinto, la città è solare, è in festa, anche se piove è come se ci fosse il sole. Se il Napoli calcio, non voglia mai Dio che ha perso, calano le tenebre. È così, è una sensazione da cantautore, ma è una sensazione da osservatore semplicemente della realtà, e quindi le due cose sono legate. La vita del napoletano e il Napoli sono legate da questo profondo filo sentimentale, che credo che sia indissolubile, a meno che poi non ci siano napoletani juventini, ma quelli sono altre patologie, insomma, di cui non ci occupiamo questa sera, insomma.
No, assolutamente, anche perché io dicevo prima, insomma, è l'unica grande città che ha un unico bacino d'utenza. Cioè, esiste solo il Napoli, Roma, Milano, Torino.
Ed è un bacino.
Hanno avuto bisogno d'altro.
Napoli è la cosa incredibile di Napoli, che Napoli, come giustamente hai detto tu, non è solo Napoli città, ma Napoli è anche l'Interland, è anche Casoria, è anche Afragola, è anche i paesi vesuviani, che si considerano napoletani, che si considerano Napoli. E quindi la stessa cosa nel calcio. Il calcio Napoli, a meno, ripeto, di scelte di tifo diverse, vengono anche dai paesi limitrofi, che automaticamente si sentono fortemente napoletani. Quindi questa è una cosa estremamente importante, ed hai fatto bene a sottolinearla, perché Napoli è un catino impazzito, no, da questo punto di vista. Quando abbiamo fatto la Champions, quest'anno purtroppo non la faremo, a quel grido The Champions trema il sottosuolo. Cioè, una cosa incredibile, perché proprio è l'urlo di un popolo che vuole riscatto, e nel Napoli loro cercano anche delle opportunità di riscatto, spesso e volentieri anche con popolazioni del nord, insomma, che comunque è vero che siamo tutti fratelli in Italia, però comunque ci sono ancora delle differenze socio-economiche create dallo Stato che creano questi dislivelli, no, da un punto di vista di opportunità, di pari opportunità che non ci sono. Perché un ragazzo deve andare a Milano a lavorare, a trovare lavoro, quando a Napoli? Perché lì ci sono più industrie, lì ci sono più aziende, e accade spesso anche nella musica, anche se ultimamente, per fortuna, devo dire, Napoli è nel cinema e nella musica è numero uno, perché tra fiction, tra artisti che stiamo sfornando, insomma, ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni da un punto di vista produttivo.
Da un punto di vista produttivo, culturale, insomma comunicativo, penso che l'Italia debba molto a Napoli, probabilmente sì. L'Italia l'ha capito, gli italiani non ancora, perché come diceva qualcuno un po' di tempo fa, qualcuno più importante di me, l'Italia l'abbiamo fatta nel 1861, gli italiani siamo al 2024, ancora no. C'è ancora da lavorare, nonostante io sia fiduciosa, però c'è ancora da lavorare, quindi insomma sì, è così. E noi riusciamo a farlo con il calcio e con la musica e con il cinema, e abbiamo soltanto bisogno delle opportunità. I nostri ragazzi hanno bisogno di queste opportunità. Tu effettivamente l'hai anche cantato spesso, tutto questo, sia il tuo sentimento per Napoli, con il Ti amo Napoli riferito alla squadra e alla città, poi ci hai tenuto anche a dire qualcosa, diciamo, su quello che non sopporti. Io per esempio non sopporto il pregiudizio di qualsiasi natura esso sia.
Sono d'accordo.
Tu che cosa non sopporti, Nando?
Faremmo prima a dire quello che sopporto. Diciamo, non sopporto innanzitutto le contraddizioni, ma soprattutto le persone che predicano bene e razzolano male. Preferisco chi razzola male direttamente a chi invece, perché almeno c'è una possibilità di redenzione per lui, ma chi invece è un sepolcro imbiancato, come si suol dire, è in tutti i campi, che sia quello politico, che sia quello della vita comune. E io in questa canzone, che tu ti ringrazio per averla citata, ho fatto una sorta di lista della spesa, dei vizi e virtù di questa popolazione bellissima, di questo paese fantastico che è l'Italia, ma anche ricco di contraddizioni e di buchi neri che puntualmente a turno escono fuori, no? Vedi l'ultima storiella del ministro con la ragazza, insomma, e quindi l'amante, eccetera eccetera. Quindi ci sono vari buchi neri, varie contraddizioni, varie cose, vari atteggiamenti da sepolcri imbiancati, che fanno stridere, perché poi noi siamo la terra, una terra di cultura incredibile, una terra di, come dire, di storia e di arte incredibile, e siamo anche per assurdo la terra della Chiesa, cioè dove ha sede il papato, insomma, e quindi purtroppo anche lì ci sono tantissime contraddizioni. Quindi io racconto questo, faccio una, molti l'hanno paragonata, e la cosa mi onora, a Non te regge più di Rino Gaetano. E in un certo senso c'è un collegamento a questa cosa, perché quando ho scritto questa canzone, visto che era di getto, è stata scritta istintivamente dopo che ho letto un testo di Paolo Sorrentino, poi dopo è stato rielaborato da un amico scrittore, si chiama Paolo Miggiano. Io ci ho messo del mio, perché chiaramente ho preso questa ispirazione e mi sono rispecchiato in questa cosa, e da questo punto di vista qua è uscito una bordata di, passatemi il termine, di vomito, di cose che che non piacevano, cose che poi le persone mi scrivono in privato, anche a me non piace quella cosa piuttosto che quella, ma sono controsensi, soprattutto sono cose che dicono ma perché, cioè perché ci si deve comportare così, quando poi invece la vita è molto più semplice, insomma andrebbe semplificata, e questo è, diciamo, il senso di un supporto.
Do la parola alla mia amica Emilia, che anche lei vorrebbe chiederti qualcosa.
Certo.
Vai,
certo.
Emi.
Buonasera Nando, buonasera.
Ciao Emilia, ciao, benvenuto. Buonasera. Grazie.
Ascolta, io ti faccio i miei complimenti perché chiaramente secondo me i talenti nostrani per noi sono un vanto e dovrebbero, diciamo, dovrebbero essere decantati forse di più, dovrebbero essere poi vedi, tu parli di amore, passione, nelle tue canzoni comunque si sente proprio, lo vivi, lo respiri, insomma questo tuo amore. E io proprio a proposito di questo volevo chiederti, se tu dovessi scegliere tra questi tre termini, amore, vita e sogno, quale di queste sceglieresti per descrivere, ecco, quello che senti per il Napoli e Napoli, che poi è la stessa cosa, no? Se uno...
Sì, certo. Ma guarda, sicuramente il termine chiave è vita, perché senza questa, in qualunque forma essa sia, non ci sarebbero né i sogni, né le passioni, né l'amore. Cioè, l'amore può nascere, può finire, un sogno può sbocciare e può chiudersi, ma la vita, diciamo, è la base dalla quale partiamo tutti quanti noi, per poi eventualmente riedificare un sogno, ricostruirci un sogno, oppure riaprirci ad un amore, insomma. Sembra un po' Marzullo in questo momento, però il senso è questo, diciamo, per cui sicuramente la parola chiave anche delle mie composizioni, delle mie canzoni, potrebbe essere vita, certamente.
E non c'è niente che abbia più vita di Napoli, lo possiamo dire tutti, diciamo, tutte. È certo, una vita forse difficile, ma è qualcosa che sgorga in maniera naturale, per cui insomma Napoli è vita,
Napoli è una vita. Napoli è una vita a sé stante, cioè se tu la conosci, se tu non puoi giudicare Napoli, la devi vivere per poter capire che tipo di vissuto ha e che vita ti propone, perché Napoli non è comune, è una città unica da questo punto di vista qui. Se tu riesci a capire che quei vicoli, che quelle piazze, che quelle persone che incontrerai in quei vicoli e quelle piazze non saranno persone comuni, molto probabilmente capisci il senso della parola Napoli e di essere napoletani, insomma. Quindi è qualcosa di che va oltre il vivere comune, insomma.
Sì, è vero, è così ed è verissimo, e la nostra storia, che è scritta proprio in quelle pietre di tufo, lo racconta da sempre. Ovviamente io sarei qui a parlare per ore, voi mi conoscete bene, Nando meno, voi lo sapete, però insomma il tempo è tiranno. Nando, io ti invito, siccome insomma c'è stato qualche problemino di collegamento, noi possiamo invitarti, ma anche ogni volta che vorrai potrai effettivamente partecipare e parlare
quando
ci sarà un progetto. Adesso, ecco, ci hai parlato di questa cosa che succederà a Caivano, il Parco Verde, quindi in bocca
al lupo. Sì, con Don Maurizio Patricello.
Quindi quando vorrai noi siamo qui, sarai sempre il benvenuto al Grazie. Napoli Online, a Calcio Sprint, nella famiglia Sacco sicuramente.
Grazie.
Saluto tutti i miei amici e redattori che stasera hanno preso.
Io non so, Gabriella, non so chi sono gli altri, ho visto Alessia.
Adesso
ci vediamo. Bene, la saluto.
Certo.
Ecco.
Ciao Nando, un abbraccio.
Ciao, ecco, anche a te, cara.
Alessia non si poteva non conoscere.
E non so gli altri perché non ci vedo, ho il cellulare in mano.
Mi saluto io, non ti preoccupare, mi saluto io per te. Ragazzi, allora io vi saluto, saluto la mia amica Emilia Verde, come sempre, alla prossima. Saluto il mio amico straniero, vedi, lui è uno di quelli che è dovuto andare a lavorare da altre parti, purtroppo, Marco Lepore, ciao Marco. Saluto Simone Di Maro, il nostro redattore, redattore del Napoli Online e collega. Saluto Emanuele Arinelli e Riccardo Cerino, che oltre ad essere dei redattori del nostro giornale, si occupano anche di questioni tecniche, sono fonici, quindi sono ragazzi veramente in gamba. E saluto Alessia Bartiromo, la mia amica, da la prima giornalista che mi ha intervistato, non lo potrò mai dimenticare, quindi grazie.
Un saluto a voi, un bacione a Pino.
Saluto ovviamente Pino Sacco, grande Pino. Il direttore del Napoli Online e della parte radiofonica di Radio IBL Scampia, che si occupa di sport. Ovviamente saluto Nando Misuraca, sono contenta di aver potuto parlare questi 10 minuti con lui, e saluto la regia di Valerio Granato, e penso di non aver dimenticato nessuno. Ci risentiamo, perché stiamo parlando di radio, lunedì, sempre intorno alle 19:15, sempre su Radio IBL Scampia, sempre con Calcio Sprint, per parlare del Napoli, non solo, e per farlo in maniera amichevole. Ciao a tutti e buona serata.
Non sopporto i radical chic e i provinciali, le menti ristrette ed i ruffiani. Non sopporto mette la faccia solo in televisione, chi accende la miccia per speculare, la classe politica, i politicanti, i vecchi compagni e dei nuovi fascisti, gli applausi del pubblico ai funerali, le trasmissioni sui criminali, chi spaccio si droga con quelle sostanze chiamate pesanti, sì, ma leggere le tasche, chi dà il buon esempio e di millantatori, chi chiude teatri e riempie supermercati, le bandiere verdi e quelle arancioni, i galli cedroni e di sapientoni, la gente che muore sopra i cantieri, l'indifferenza di oggi e di ieri, le marce antimafia pubblicitarie e quelli del pizzo ed andiamo a votare, i giorni della memoria, le stragi di Stato, chi ruba l'agenda del magistrato, i selfie e le foto per farsi piacere e dice che para delle tastiere, il santo influencer delle poltrone, la musica liquida senza emozione, i falsi concorsi coi posti assegnati, che tanto i ragazzi se ne devono andare, è giunto alla fine di questa canzone, non sopporto nemmeno sto cantautore.
Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.